non un folklore cristiano, c'è da dubitare seriamente. Quindi è una cosa di fondo, grave, storica, importante, decisiva. Allora, o noi abbiamo in mente queste cose e andiamo là e cerchiamo di fare i cammini che facciamo in modo che vadano là, che vadano verso, come i primi evangelizzatori hanno fatto un cammino di questo genere e hanno messo in crisi il mondo intero allora abitato, e allora siamo sulla loro strada e continuiamo il lavoro di Gesù e degli apostoli, quindi siamo sulla lunghezza d'onda. Altrimenti, ripeto, rischiamo di essere un club di... Capito? È una differenza qualitativa, non è una cosa di poco, mi capite? Sì.
Quando sceglie di fare il capitolista, cioè, su che punto devi
Perché,
guarda, la chiesa non è m'ha fatto paura quando me l'ha detto. Lui c'era rimasto male che io ho detto di no, però io non avrei saputo dove mettere le mani. Dopo non lo so, sono dei corsi, però non sono, sento che non è.
Io direi che uno.
Andarsi, dopo.
Io direi che uno che ha paura è il segno che è uno fatto bene, quindi sarebbe uno da prendere, insomma.
Sì, beh,
uno che invece non mi fa nessun problema e non sente nessuna necessità di autoformazione. Io non mi fiderei granché, però dopo ci sono le emergenze, no? Dice adesso se poi, sono le emergenze. Ma però dopo, se no, non c'è nessuno, non si fa niente, che si fa? Così si aggiustano un po' le cose, si va un po'... Cioè, comunque, però, dopo dai...
Dicevo, anche il genitore ti chiede, tu dici con che criteri scegliono i sacramenti? Con che criteri i genitori scegliono i sacramenti?
Ma guarda...
Con che criteri genitori? Allora, vuol dire, i criteri non ci sono.
È una cosa che tira l'altra, perché? È una cosa che tira l'altra, guarda, perché se ci fossero dei catechisti, se in un gruppo di ragazzi c'è un catechista che ha la vocazione, che ha proprio la stoppa, non nel senso che è preparato, perché preparato in maniera non è nessuno, ma preparato nel senso che è investito da una missione, da una vocazione, da un incarico che comincia da sé e quindi è coinvolgente, perché tanto se chi comincia da sé è coinvolgente. Questo qui prima o poi arriva ad un bivio, e che è quello di dire: come fate il catechismo ai bambini e assente agli adulti? Si sbatte contro, prima o poi va contro questo muro e gli viene fuori il problema: ma qui come facciamo ad andare avanti? Cioè scappa fuori il discorso dei genitori, per forza di cose scappa fuori, prima o poi va a finire lì. Allora dopo non so con che esito, però chi pilota le cose, se è uno così, dice bisogna pilotare così, qui è la baracca. Ed ecco che come dicevo prima, si parte da una parte, però ci si muove, non si gira su se stessi. Però è importante ingranare questa marcia qui anche nelle nostre iniziative, perché io sono convinto che la catechesi degli adulti o l'evangelizzazione degli adulti è il vero grande problema, la vera grande sfida cruciale del nostro secolo e di quello futuro ancora di più, è la catechesi degli adulti. Ora, se noi cominciamo dal verso che abbiamo cominciato noi, per esempio questi incontri qui, però bisogna che non sia una cosa che gira su se stessa, perché sennò non è più, non investe più la famiglia cristiana, no? L'ambito a cui appartiene, diventa una riunione ristretta di elite per, capito? E non è più se stessa, oltre che non funziona per la causa di Gesù e del Vangelo, cioè non è più, come dicevamo prima, una vera e propria evangelizzazione. D'altra parte, se si partisse dall'altra parte, cioè dall'ipotesi che facevi te adesso, il catechista che ha la vocazione, che si coinvolge e che quindi coinvolge, che comincia da sé, sente la cosa come enorme, molto più grande di sé, quindi la vive con paura, ma intendendo per paura non l'angoscia, ma la responsabilità di avere in mano una cosa enorme, no? Partendo anche da quel verso lì, se questa è la partenza, si va a finire di qua. Cioè, sono due cose, due strategie dello stesso tipo che si vengono incontro, ammesso che si parta con questa marcia, cioè con piedi giusti, che si ingranino le cose. Perché altrimenti, per catechesi degli adulti, si può intendere qualche infarinatura di cultura religiosa che lascia il tempo che trova e gira sulle persone che sono quelle lì. Per catechisti si prende chiunque capita o si può per emergenza. Il catechismo si tratta di fare una roba un po' così. Le famiglie, per carità, questa è roba che... Dove va?
Ho capito.
Vedi com'è il discorso, si gira sempre lì, no? Anche per noi, o per noi, o per l'altra parte, o per partendo da qui, che secondo me è decisivo, perché cioè, bisogna usare tutte e due i volanti per mettere in crisi una comunità. È difficile arrivare agli adulti partendo dai bambini senza partire dagli adulti per andare incontro a quell'altro tipo di lavoro. E viceversa, perché è utile che io mi ponga il problema dei genitori se a livello di adulti nella mia comunità gira ancora l'idea che gli adulti, si sa, beh, le elementari le hanno fatte, la scuola dell'obbligo l'hanno finita, cosa volete da noi? È chiaro, quello, il lavoro di quell'altro che è partito da qua, con tutta la sua buona volontà, si ferma lì, insomma, sbatte contro un muro. Io sono convinto che tutte e due le strategie vanno manovrate, i due binari si vengono incontro e poi mettono in moto qualcosa, però a condizione che si parta in questo modo, che si parta con idee chiare che stiamo facendo evangelizzazione, cerchiamo di evangelizzarci per evangelizzare, non è che vogliamo fare riunioni di... che si parta bene in questo modo. In questo senso io so che si può fare catechismo degli adulti a partire da altre piste, ma preferisco partire dalla Bibbia tutte le volte che posso. Perché? Primo, perché so che è un percorso assolutamente sicuro. Secondo, perché ho le mani in pasta e quindi... Terzo, perché da qualunque parte si parta, alla fine per arrivare lì. Quello è il dubbio della fine. Ma ho fatto dei tentativi, per esempio, come facevano le prime comunità cristiane con i catecumeni, quando gli adulti si preparavano al battesimo, il battesimo è nato per gli adulti, e facevano un percorso immediato prima dell'amministrazione del battesimo, di tipo elementare, diciamo, di base, diremmo noi oggi, che consisteva nel credo, la professione di fede, analizzata articolo per articolo, pagina dei comandamenti, analizzati uno per uno, nella presentazione delle celebrazioni di preghiera comunitaria, quindi dei sacramenti della fede, verso i quali il catecumeno andava, cioè andava verso, e un altro degli quattro caposaldi del catecumenato era la preghiera del Padre Nostro, come riassunto del messaggio di Gesù, quindi una prima presentazione del Vangelo in sintesi attraverso l'analisi del Padre Nostro. Fatto questo percorso, di solito c'era la celebrazione del battesimo, poi un periodo di approfondimento soprattutto del battesimo, del battesimo dell'Eucaristia, dell'iniziazione cristiana che sia. Sarà un insieme e quindi dell'entrata nella comunità, della partecipazione alla vita della comunità, dell'inserimento in una comunità, dopodiché si passava alla Bibbia come catechesi permanente. Ora, questi sono i grandi cammini tradizionali della catechesi dai primi secoli, non è che siamo lontani. Se voi prendete il catechismo della Chiesa Cattolica, il famoso catechismo uscito come base e riferimento di tutte le catechesi adesso, no, dalla Santa Sede, voi se guardate l'indice di quel volume vi accorgerete che la traccia è credo, comandamenti, sacramenti, Padre nostro, cioè la traccia dell'antico catecumenato. Non è che tanto gira siamo lì, capito? Però partire per noi, ad esempio, dall'alfabetizzazione biblica, visto che la Bibbia è diventata un estraneo, un grande sconosciuto, un'estraneità grandissima nel popolo di Dio, partire da quello che era poi la tappa finale del percorso che partiva da zero, non è male, perché in fondo dentro quello poi si ritroverà tutto il resto, dentro il senso della confessione di fede, si ritrova quasi nei comandamenti, si ritrova il Padre nostro, si ritrova. Quindi è un po' da una parte, da qualunque parte si parta, anche lì sono due che devono venirsi incontro, sono due strategie che devono venirsi incontro per arrivare sempre allo stesso obiettivo, cioè la messa in moto di una militanza di vita cristiana che non sia semplicemente statica, addormentata, pensionata, adagiata.
Però che già molto quando sono questi trovo un approfondimento, un sapere che c'è, no? Che poi nelle occasioni più varie può venire fuori una maggiore condizione, anche sempre diversa, nel rapportarsi
sì, può darsi che la senti come primaria per tue ragioni personali, per tue ragioni, per la tua storia, per il tuo situazione, o le tue esigenze personali, o quello che te serve di più, o senti di più. Però da stare attenti, perché questo orizzonte, se diventasse l'unico orizzonte, chiuderebbe sull'individuo, sulle coscienze individuali, l'annuncio evangelico, che invece è per sua natura comunitario, universale, destinato a sovvertire, a scuotere, a mettere in crisi le strutture della vita umana nel mondo. Quindi bisogna stare attenti a non chiudere lì l'orizzonte. Può essere che nell'immediato uno sente di più quello, però guai se non vede oltre quell'immediato, perché altrimenti diventa una forma di consumazione individuale per sé, e di nuovo di natura l'identità dell'evangelizzazione, che per sua natura spesso è nata come un messaggio, un annuncio, una scoperta di rilevanza e di spessore e di effetto pubblico, comunitario, universale, strutturale, cioè destinato a mettere in crisi le strutture, non solamente le coscienze. E questo è un altro errore gravissimo che è stato fatto tante volte nella storia del cristianesimo, di limitare la visuale del cristianesimo all'utilità della coscienza, alla conversione del cuore, lasciando poi tutto il resto in pasto ai lupi. Le strutture della vita umana sulla terra, la famiglia, il lavoro, la politica, la società, l'economia, ma la scuola, insomma i gangli della vita sociale o la comunità cristiana, per esempio, no? Cioè la dimensione necessariamente comunitaria cristiana, quindi la catechesi, quindi la pastorale, tutte queste dimensioni che vanno oltre il confine della propria, che serve a me e che io sento che mi fa bene, guai se si perdono, perché si cambia l'identità.
Se quello che io l'ho sentito proprio come lei, effettivamente sono servito interessante, sono stata sempre presente, però per quello che sono riuscita a captare, mi sono servito proprio nella vita, nel contatto con gli altri, nel lavoro. Tant'è vero che appartengo a un sindacato nel quale prima ci credevo, adesso mi scontro continuamente, perché si basa su dei principi che non sono più principi, cioè non hanno più nessun senso per me. E così continuamente anche con i miei colleghi, è una lotta continua, una lotta mica pacifica, però metto sempre in discussione tutto. Tutto ciò che loro danno per scontato, scontato non è niente. Cioè,
va bene, siamo...
No, non so se va bene, comunque forse...
No, va bene nel senso che va bene nel senso che siamo nella direzione di qualcosa che non si chiude sull'orizzonte individuale, come dicevo prima. Ma è importantissimo avere presente questo, perché io so che nell'immediato le persone possono sentire prima di tutto magari questa personalizzazione, no? della cosa. Quindi, o come quel che ci serve per nutrirci o per vestirci è tutto personalizzato, no? Su misura. Chiaro, questa deve essere la cosa che scatta per prima anche in questi nostri.
Il fatto di pensare al nostro lavoro, tutti no, lo fanno per mangiare, no? Per il 27, per avere lo stipendio. Invece no, dobbiamo vedere il nostro, io mi batto sempre per vedere il nostro lavoro al servizio degli altri, al servizio della nostra comunità, che dopo serve per mangiare, per andare avanti, per noi e per la nostra famiglia, è normale ed è umano ed è giusto che sia così. Però noi siamo qua per servire gli altri sono qua per servire noi, per servire me.
Sì, sì,
ma questo non, neanche i cristiani non lo capiscono.
Ma che significa?
Infatti
che significa? Torniamo al discorso di prima, i cristiani. E qui è il problema.
Sono proprio quelli, forse sono più difficili da raggiungere che quelli che magari non... perché sono chiusi nei loro schemi.
Pur detto, un cristianesimo adagiato su se stesso ha perso la sua identità. Allora noi dobbiamo stare molto attenti nelle mosse che facciamo a mettere in crisi queste robe qua. chiaro, dopo si mette in crisi chi vuole, perché queste non sono cose che si impongono, no? Però guai se come impostazione non avessimo questa, che stavamo dicendo, cioè tesa a un compito, una missione evangelizzatrice, intendendo per evangelizzatrice proprio la famosa parabola di Gesù, no, del lievito nella massa, del sale nel pietante, insomma, qualcosa che dove passa, si vede che passa, non è un qualcosa che lascia tutto come prima. Ecco, questo è essenziale per l'identità e quindi per l'identità anche dei nostri incontri, ed era da qui che partivo prima quando gli diceva che queste robe non sono fatte per restare per dire su se stesse, hanno una destinazione.
Sì, forse fare un bel giro come punto di partenza per gli eventuali nuovi, buono, però qualsiasi cosa ti può dare questi messaggi.
Sì, sì.
Quindi
per voi, come vi dicevo, se foste voi che avete già fatto 2 o 3 anni, io cambierei, perché ritengo che ci sarebbe più probabilità di fare una scoperta.
Infatti io volevo dire questa cosa qui, cioè noi ormai questo gruppo, perlomeno la maggior parte, no? Siamo qui da 3 anni, questo è il 4º anno, e abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, cioè Marco, Giovanni e Matteo. A me sinceramente quello che mi ha scosso più di tutto, cioè quello che mi ha smosso e mi ha spostato è stato il primo, cioè è stato Marco. Allora volevo chiederti, tu che c'hai esperienza, perché ne hai fatti parecchi di questi percorsi, cioè con altri gruppi, quindi parecchi. Dipende dal fatto che Marco era di per sé più provocatorio e magari più vicino, non so, alla mia natura o le mie aspettative, oppure dipende dal fatto che dopo c'è stato un adagiarsi, cioè, perché tanto voglio dire, ce l'hai sempre fatto tu, non è che è cambiato l'interlocutore, non è che è cambiato il maestro, c'è stata una continuità in questo, quindi. E questo per me è assolutamente così, però mi passo di captare che anche per altri è stato così, cioè che il primo impatto con il Vangelo, così insomma meditato, analizzato come abbiamo fatto, ha mosso qualcosa, ha messo in moto qualcosa, adesso più o meno, dopo secondo le persone, secondo tante cose. Mentre gli altri due che abbiamo fatto è come se fosse stata così una ripassatina di quello che già sostanzialmente avevamo in maniera forte affrontato, oppure dipeso anche forse da un nostro momento, da una nostra crisi, diciamo così generale, di un momento di difficoltà che abbiamo avuto.
Prima, quindi diverso,
insomma, di quel tipo, avuto, nessuno, tutti noi l'abbiamo avuto per la prima volta, quel livello lì.
Io francamente non avevo proprio mai sentito parlare in quel modo, quindi per me se avrei iniziato anche da Luca, da Matteo, forse sarebbe stata la stessa cosa.
Come primo le vuol dire, non tanto Marco, cioè come primo Vangelo.
Era il modo di esporre, il modo di trasmettere.
Sì, ma hai capito, c'è quel modo più o meno, è stato anche gli altri 2 anni successivi.
Però non era più una novità per noi, io penso che
ecco, però, quello. Ma non è, cioè, però io guarda, sinceramente, io sono venuta qui ogni sera con la stessa aspettativa, cioè non è che era diventata per me una cosa monotona, cioè io sono sempre venuta con la stessa con un'aspettativa, cioè con una carica forte, però questa carica mi proveniva ancora da quel primo impatto, non so se mi spiego, cioè non era tanto frutto del cammino che si andava facendo quanto di quello che avevo già fatto.
Ma la motivazione principale, diciamo, quelle umane, di quelle umanamente percepibili, perché al di là dell'umanamente percepibile poi ci sono altre dimensioni che lavorano in noi. Il Vangelo non è parlare di robe sono io, come ti ho detto, fino al primo anno che sono venuto a farvi vedere, che vuole cercare di far parlare il Signore, quindi al di là dell'umano poi ci sono tutti questi altri fattori che spiegano quello che stavi dicendo. Comunque nell'ambito dell'umano, del percepibile, il fattore che ritengo più probabile che abbia è precisamente il primo impatto. Di solito il primo impatto è quello che fa più effetto.
E lì gli effetti primari ci sono venuti poco, ci sono venuti più secondo, a me succede più contatto. Per cui è stato proprio l'impatto seguire.
Dei fattori visibili sicuramente c'è in gioco questo è il più probabile che ci sia.
Perché forse è stato così, non hai mai sentito, per cui...
Cioè, ad esempio...
Quest'anno, come dicevi sempre, no? Quest'anno sì, è così, ma l'anno scorso dovevi esserci, invece io vivevo in quel momento, perché te avevi vissuto l'anno prima.
Cioè io ricordo ad esempio la prima lezione, mi sembra, sicuramente sarà stata la prima, dove tu ci hai ripetuto almeno, bisognerebbe risentire la cassetta adesso per dire quante volte, ma un numero infinito di volte, ci hai ripetuto che quella cosa lì che stavamo per fare, cioè quella cosa lì che ci stavi per dire, cioè che quel lavoro che stavamo per affrontare, era una chiamata... un avviso, com'è che l'avevi definito, una raccomandata espresso, cioè un avviso importantissimo, cioè come che arrivava a ciascuno di noi e che ci interpellava in maniera forse unica, forse irripetibile e a cui non potevi non rispondere. E, che cosa ti diceva Laura quella volta lì? Ecco, che non è un libro e che... il messaggio è rivolto a te personalmente, che questa chiamata insomma ti carica di una responsabilità infinita, perché questo messaggio insomma ti è arrivato, quindi non è la stessa cosa come se non ti fosse arrivato. Ecco, questa cosa qui che lì per lì era sembrata eccessiva, cioè quasi da dire ma tutti siamo, ma mica fino a sto punto, ma veramente c'è qualcuno che l'ha detto e tutti forse l'abbiamo pensato, no? Ecco, io poi dopo, in seguito, ho capito quanto quella cosa lì fosse stata importante, cioè questo martellare in quel senso lì. Certamente questo non si è ripetuto il secondo anno, perché già c'era stato questa... c'era superato questo...
Anche nel secondo anno.
Forse a me non mi arrivava il secondo anno.
Le cose che ritenevo insomma, opportuno che noi capissimo, a voi se la ripetito.
No, il primo impatto è la spiegazione umana, psicologica, pedagogica, più probabile di quello che dicevi te. Dopo ci sono altri fattori invece che sono altri, sono per esempio l'azione determinante del Signore Gesù, che è lui che opera l'annuncio, altri fattori come parlante, quindi a quei livelli lì dopo si gioca decisivo, perché una cosa ti faccia effetto, almeno non una cosa, diciamo una cosa per dire un messaggio, no? Una chiamata, bisogna che tu ci arrivi a quel momento, ci arrivi con una disponibilità, con un'attesa o con un'apertura particolare, se no non funzionerebbe così. Oppure bisogna che sia un momento di grazia, cioè una di quelle cose che nella vita ci vengono regalate. Io ho vissuto un anno della mia vita che non dimenticherò mai più, di straordinaria carica spirituale. Non si è ripetuto. Io non posso che riconoscerlo come un regalo che mi è stato fatto, perché non mi può essere fatto tutti gli anni, ovviamente. Anche perché chi è che mi fa di solito questi regali ha una certa pedagogia, più grande del nostro, per cui sa come fare. Però ci sono questi fattori qua che dopo sono imponderabili, questi sono un po' più X, incognite, voglio dire, no? Dei fattori più imponderabili. Quello umanamente più disurabile, più probabile, è quello. È il primo impatto con la cosa. Ma non è né l'unico né il più grosso fattore di gioco, sono convinto. Grossi secondo me sono quelli imponderabili. Se io mi accorgo di aver, dicevo prima, di aver vissuto un anno della mia vita, che quando sentivo annunciare qualcosa di questo genere, immediatamente mi mettevo in moto, immediatamente mi incendiava, cioè mi faceva un effetto di quelli percepibili, insomma, il lievito si vede, no? Quando c'è, si vede, si smuove qualcosa. Questo è una stagione della mia vita che chiaramente si è venuta una volta, non si è ripetuta sempre. Solo che se è avvenuta, è avvenuta perché poi mettesse, no? In moto tutto il resto, e quindi non è che io posso vivere del ricordo di quello, cioè posso dire ah com'era bello adesso, però quelle sono esperienze che ti vengono fatte fare precisamente perché tocchi con mano che questa è una roba sulla quale vale la pena che poi investi la tua vita. Non so, è un po' l'esperienza che hanno fatto i primi amici di Gesù quando hanno fatto le esperienze della risurrezione. Mica gli sono capitate tutti i giorni per tutta la vita, però gli sono capitate precisamente perché dovevano mettere in moto una vita. Sono fenomeni di questo genere, ma non succedono tutti gli anni, proprio perché devono avere un ruolo. Fatica, ecco, fare l'analisi completa di queste cose, ecco, perché la maggior parte dei fattori più importanti, diciamo, sono quelli imponderabili.
Una domanda invece che mi faccio ogni tanto spesso è questa qui, cioè la parola di Dio, no? Quindi tutta la Bibbia, tutto, anche le lettere, ma adesso le lettere forse sono più facili da capire, ma in particolare l'Antico Testamento, beh adesso se non altro come tipo di linguaggio, adesso dopo i contenuti, vedremo, infatti, vorremmo vedere. Comunque, soprattutto l'Antico Testamento, no? Ma anche il Vangelo, insomma, quello che abbiamo visto, cioè non è così facile da capirsi se uno non è guidato da chi già quel percorso lo conosce, eccetera. Allora, visto che è la parola di Dio, che è la parola eterna, insomma, che quindi è diretta a tutti, cioè dovrebbe essere per tutti, insomma, proprio veramente dagli analfabeti a tutti i popoli, a tutte le... Perché è così difficile, cioè, da capire? Cioè, in poche parole, non è per niente automatica la comprensione profonda della parola di Dio se uno non è guidato. Tant'è vero che ne abbiamo fatto esperienza, cioè che più delle volte non capiamo proprio niente, addirittura travisiamo, capiamo il contrario di quello che vuol dirci. Allora questo comporta che tutti quelli che non sono aiutati, cioè che non hanno questa fortuna, che non hanno questa opportunità, questa occasione nella loro vita, restano, cioè sono privi di questa...
Di qui la responsabilità enorme.
Sì, questo ho capito, però la responsabilità...
Di cui parlavo prima.
La responsabilità di chi l'ha avuto, questo lo capisco. Non capisco invece perché non poteva essere più semplice da capire.
Ma questa domanda, perché ce la facciamo? Io l'ho sentita tante volte. Perché abbiamo nella testa qualcosa. Non viene da niente questa domanda qui. Da che cosa può venire? Per capirla. Viene da un presupposto, da una precomprensione, no? Che c'è già, secondo la quale tutto ciò che è divino, parola eterna, parola di Dio, deve essere qualcosa di magico, deve funzionare automaticamente.
Io dico, si deve capire.
Sì, si deve capire automaticamente. Hai usato anche te sto termine. Non è per niente automatico, perché lo so che non è per niente automatico, ma perché ci si aspetta che sia automatico? Perché cioè si dice che è difficile e che c'è bisogno di aiuto, perché? Perché si presuppone che siccome parola di Dio dovrebbe avere un impatto su di noi automatico, perché è di Dio. Ma questa immagine di Dio che lo configura come una specie di forza magica, questa è un'immagine fasulla, pagana, sbagliata di Dio. Dio non è una forza magica. La parola di Dio si è fatta carne. La parola di Dio si è fatta parola umana. Il Dio della Bibbia non è una mostruosa potenza che agisce direttamente e automaticamente sulle persone. Il Dio della Bibbia si è fatto conoscere da uomini. Perché esiste la Bibbia come veicolo della rivelazione? Perché la parola di Dio si è fatta parola umana. Cioè perché ha scelto la via, ha scelto, non è che ha scelto perché poteva fare diversamente, secondo me tutto poteva fare, ma non poteva farlo in modo umano, quindi se io mi voglio rivolgere ad un uomo devo mettermi nei panni dell'uomo, è inutile discorrere, se non voglio fargli violento. Quindi non poteva essere diversamente una comunicazione sia pure del divino all'uomo, non può che essere umanamente mediata, non può arrivare di botto per vie automatiche o magiche, non può arrivare che attraverso l'uomo,
perché capirlo da solo sarebbe magia, cioè sì, riuscire a capire un testo,
capirlo da solo vorrebbe dire che tu con la Bibbia fai come con il fono, vai là, tacchi la spina, accendi l'interruttore e funziona.
Ma no, non è così, perché ad esempio per capire un qualsiasi teorema, una qualsiasi verità, io devo usare l'intelligenza, cioè non mi basta spingere un bottone o aprire un libro, devo star lì e pensare cosa vuol dire quella roba lì,
ma non
no?
Solo, ci vuole
allora,
la scuola.
Però a questo livello...
ci vuole una mediazione umana che si chiama la scuola, perché è la legge, la pedagogia, la legge pedagogica di ogni nostra conoscenza, ma per di più è la legge della rivelazione, perché il Dio della Bibbia non è, ripeto, un Dio che interviene in maniera sovrumana, interviene in maniera umana, si è fatto uomo, si è fatto carne, interviene per le vie normali, comuni della mediazione umana. Allora è inevitabile che io, per conoscere Dio, il Dio della Bibbia, il Dio d'Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Mosè, di Gesù, quello sono questi? Gli uomini, no? Per conoscere il Dio, quello lì, il Dio della Bibbia, io ho bisogno di uomini, di persone, che lo conoscono e me ne parlano. Come se no. La Bibbia come libro è una custodia, nella quale è custodito che cosa? Una rivelazione, un messaggio salvifico, importantissimo, epocale, decisivo, che però dallo stadio di documento scritto passa allo stadio di appello, chiamata, solo attraverso le persone, come se no. La lettura diretta del testo biblico senza la mediazione di testimoni è logico che non fa che l'effetto della lettura di un libro di letteratura. la scrittura, un attimo solo che finisco quest'idea, la scrittura non è la parola di Dio. La parola di Dio, come Dio che parla, come che entra in comunicazione con noi, come rapporto interpersonale, come chiamata, è un fenomeno che avviene da persona a persona, con le leggi della comunicazione umana, e che ha come strumento la custodia. Quello che è la scrittura, per diventare parola di Dio, deve subire un processo di incarnazione. Cioè, da scritto deve diventare parola, appello, chiamata, incontro. Allora è parola di Dio. Se no, è uno scritto. Capite? Quando noi diciamo nelle letture della Bibbia che facciamo parola di Dio, lo diciamo alla fine di una proclamazione da persona a persona. Lo diciamo proclamando un avvenimento, cioè in quel momento risuona un appello. È come se tu avessi acceso una televisione o una radio e stai in ripresa diretta. La stessa cosa non è il rapporto con un libro. Per cui la scrittura come scritto è solamente un deposito, una custodia che va fatta parlare. E per questo è necessaria la mediazione umana, che sia quella dell'informazione interpretativa per essere corretti e rispettosi, che sia quella della testimonianza del vissuto di persone che hanno risposto alla chiamata e che stanno rispondendo alla chiamata sentendola per quello che è, che sia di qualunque tipo, però è la mediazione umana. Non è possibile che il libro della scrittura, ad esempio, in quanto libro, in quanto scritto, automaticamente, cioè basta aprirlo e leggerlo, comunica l'incontro con Dio. Non è possibile. È possibile solo attraverso la mediazione umana, attraverso l'incarnazione. Può essere benissimo che io, quando ho fatto un incontro di iniziazione o di alfabetizzazione biblica, rileggendo da me o da solo lo scritto, lo sento parlare. Ma perché? Non perché adesso sono lì con quello scritto, non in forza dello scritto, ma in forza di un processo di attualizzazione, di incarnazione, di mediazione umana che è avvenuto e che ha messo in crisi. Rovescia la medaglia. Se tu sei stato ad un incontro senza le condizioni di un incontro, quindi con le condizioni di una lezione, tu non ricevi questo processo, tu non entri in questo processo. E voglia leggere e rileggere, non ti farà lo stesso effetto. Perché non sei entrata in un rapporto interpersonale. Il rapporto con un libro, lo sapete, non è un rapporto interpersonale.
Volevo un chiarimento, perché lei ha detto che in effetti, se ho capito bene, la nostra intelligenza umana non riesce a capire quello che c'è scritto, no? Se ho capito così. Allora, poi lei ha fatto un esempio di fare di sacco. Allora, queste persone, loro non hanno avuto un intermediario umano. Com'è che sono riusciti a capire? Hanno avuto, non so, sono stati illuminati da Dio stesso? Cioè, come è avvenuto questo processo? Se noi non siamo in grado, lo vediamo da noi che non siamo in grado, allora per queste persone che ci vengono descritte nella Bibbia, come è avvenuto questo processo diretto? Perché per loro è stato un processo diretto.
Dunque, due questioni sono quelle. Una, la nostra intelligenza non riesce a capire. Riesce a capire, però riesce a capire nella misura in cui si riesce a capire uno scritto, oppure è uno scritto di letteratura antica, non moderna, con cui io non sono in sintonia culturale, ho bisogno di alcune nozioni interpretative, ma queste basta che mi vengono date all'intelligenza e io le abbia prese, io riesco a capire. A livello di interpretazione, nel senso, insomma, di capire quel che leggo, di non trovarmi in una letteratura a me estranea, o in una serie di comunicazioni a me estranee. La comprensione intellettuale, fatta la riserva che se si tratta di una letteratura, di una comunicazione in ripresa diretta, di un rapporto comunicativo interpersonale, quindi di una storia d'amore, di una storia di rapporto, di una relazione. Questo chiaramente l'intelligenza di uno scritto non lo produce, non lo produce. Voi avete voglia di leggere gli scritti e i romanzi d'amore, un rapporto d'amore non lo costruite leggendo un romanzo d'amore. Perché è un'altra cosa, no? E, adesso questo paragone che ho preso, ma a maggior ragione, analogamente, ma a maggior ragione, il rapporto con Dio non si costruisce con un rapporto con uno scritto. È questo che, a cui non basta l'intelligenza anche adeguata, corretta, di uno scritto, per quanto di letteratura religiosa, per quel che è. I testimoni, per esempio, di cui ci parla la Bibbia, Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, queste persone qui hanno avuto un incontro diretto del tipo che dicevo prima, cioè magico, cioè automatico con Dio? Sicuramente no. Sicuramente no. Perché non è umanamente. Cioè, sarebbe una di quelle cose che per testimonianza stessa del Dio della Bibbia, o del Dio della Rivelazione, della Bibbia stessa, Dio non fa. Non si comunica per vie sovrumane o extraumane, ma per vie umane. Dunque, la conversione di Abramo, o di Isacco, o di Giacobbe, o di Mosè, o di chiunque sia i personaggi della Bibbia, non è avvenuta per una specie di illuminazione extrasensoriale, extra umana e sovraumana, venuta da chissà dove o chissà come. È avvenuta all'interno di un processo di maturazione, di ricerca religiosa, che ha condotto quelle persone ad un incontro personale. Cioè, che gli ha fatto fare la scoperta di Dio come una relazione interpersonale. Come una comunicazione interpersonale. A quel punto lo hanno raccontato come il Dio della parola, dell'incontro personale, della storia, degli appuntamenti, della vocazione, della missione e di tutto quello che viene raccontato. Ma l'hanno raccontato dopo, gli autori biblici lo hanno raccontato dopo averlo vissuto in quelle dimensioni umane, cioè mediante la mediazione della comunicazione umana, come noi. Come noi. Del resto, se non fosse come noi, come potrebbe funzionare la Bibbia da strumento educativo se parlasse di cose eccezionali che a noi non capiteranno mai più? Sarebbe una favola. Una cosa bella di tempi antichi, ma che adesso non c'è più. Non è la Bibbia. Come sarebbe attualizzata? Senza l'attualizzabilità la Bibbia resta un documento di letteratura semitica, medio orientale e antica. Cioè, non è possibile che anche quello che ci viene raccontato nella Bibbia non sia stato una conoscenza di Dio attraverso questa via. È proprio perché è la stessa conoscenza, la stessa storia che è stata consegnata lì come deposito, che attraverso la parola o la meditazione umana oggi noi riusciamo, possiamo riattualizzare, proprio perché la stessa cosa si comunica, cioè si attualizza, proprio perché la stessa cosa noi possiamo dire che la storia di Abramo è la nostra storia, che oggi noi siamo come Gesù, figli di Dio. Io posso attualizzare perché è la stessa cosa. Se non fosse la stessa cosa, come potrei? Come potrebbe parlarmi? La caratteristica fondamentale della rivelazione cristiana, quella che la distingue da ogni altra religione esistente sulla terra, è tutta qui. È tutta qui, ma scusate se dico poco. È la rivelazione di Dio personale che agisce per via umana e per comunicazioni interpersonali. È la scoperta, la rivelazione, la comunicazione, l'annuncio che Dio è non un concetto, non una potenza sovrumana, non un essere supremo, non chissà, è qualcuno che ti viene incontro, che ti chiama per le strade della vita, ad un rapporto, ad una relazione interpersonale. È qualcuno che non solo non si vergogna, non solo non si degna semplicemente per accondiscendenza di avere una relazione con te, è qualcuno che ti cerca perché ti ama, che cerca una relazione perché è amore. Questa è una delle grandi frasi della Bibbia latina, non l'avete pensato. Questo è nient'altro che il culmine di tutto quel che viene prima, eh? Non è che nella lettera di Giovanni c'è scritto Dio è amore perché lui ha avuto un colpo di fulmine, che è soltanto l'esplicitazione massima di tutto quel che era successo prima, è la chiave di lettura di tutto quel che viene prima. Il Nuovo Testamento illumina l'Antico, vi dicevo prima, è l'Antico alla luce del Nuovo. Se la prima lettera di Giovanni mi dice che Dio è amore, quello è il Dio di Abramo. Quindi è con quel criterio che io devo leggere la storia di Abramo. Quindi la conversione di Abramo è stata una relazione interpersonale, è stata una ricerca religiosa che è maturata fino alla scintilla, alla scoperta che ha messo in moto la sua vita, lo ha cambiato, lo ha fatto diventare l'amico di Dio, eccetera, 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 tutto quello che è successo. Perché? Perché è arrivato un incontro così. La stessa cosa che succede a noi. Perché quando tu arrivi ad un incontro così, tu non puoi restare come te. Ecco che cos'è la Bibbia, questi soldoni. Racconta queste cose qui, che proprio perché sono le stesse che succedono a noi, perché è lo stesso Dio, è la stessa rivelazione, è la stessa storia, che sono attualizzabili. È per questo motivo che lo scritto può cessare di essere scritto e diventare appello, annuncio, proclamazione, incontro. Ed è ciò che noi facciamo attraverso la mediazione umana, appunto, no? La proclamazione della parola. La scrittura diventa parola, parola di Dio, precisamente attraverso questo processo di maturazione di un incontro. Perché, dicevate voi prima, io vi dicevo fin dai primi incontri, guardate che quello che stiamo per fare non è la lettura di un libro. È questo che guida, anima, accende e riscalda la lettura biblica e la fa cessare di essere lettura di un libro e la fa diventare storia di un incontro. E finché non si arriva a questo, chiaramente la lettura biblica si limita ad essere una lettura. Io conosco persone che hanno letto la Bibbia da capo a fondo ma non hanno mai incontrato il Signore. Perché l'hanno letto un libro. Ovvio. cristiani. Ma l'essere cristiani o l'essere laici, da questo punto di vista, che differenza fa?
Cioè, il maestro può anche accedere a un libro che è comprende come un testo di lettura, poi ci può andare lì alla ricerca.
Ma ci va se, non perché è cristiano, ma se e perché il suo cristianesimo, o il cristianesimo lo ha scoperto come la storia di un incontro.
Cioè sente la necessità di scoprire.
Perché la sua vita si è messa in moto, o qualcuno l'ha aiutato a mettersi in moto verso il Signore, verso questa grande notizia che è Dio, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, ti aspetta a fare, dice di una persona. C'è qualcuno per te, ti aspetta là. Qui dalla Bibbia si potrebbe dire il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe ti aspetta. In questo senso è uno strumento, è un luogo d'appuntamento, è un incontro, è un luogo di un incontro. Però voi sapete che non è il luogo che fa l'incontro. Quindi il cristiano è differente da uno che cristiano non è, nella misura in cui è cristiano non perché è nato in un paese cristiano, perché è stato battezzato, cresimato, sposato in chiesa, perché va alla messa tutte le domeniche come un obbligo più o meno acquisito di coscienza, ma perché è cristiano nel senso che conosce Gesù Cristo risorto come una fraternità amichevole che lo accompagna, che cammina con lui per le strade della vita e che lo attende e gli dà appuntamento a certe svolte, in certi punti, tra cui il testo sacro. Se per cristiano intendiamo questo, chiaramente avviene un incontro. Se per cristiano intendiamo uno che ha tutte le caratteristiche del cristianesimo convenzionale, no? Tutte le... però non ha fatto una ricerca religiosa, non è una persona che cerca o che ama o che sente il bisogno o che è in crisi o che non si accontenta di un formalismo religioso. C'è una persona che è così, legge la Bibbia per devozione, perché magari gliel'hanno dato come penitenza, sa quante volte, non incontra mai il Signore. Certo, perché? Perché lo puoi incontrare in delle persone. Perché l'incontro con Dio è un incontro mediato dalle persone, certo, però se hai incontrato il Dio della Bibbia, non un'altra immagine di Dio che Dio non è, non esiste, è un prodotto degli uomini, se hai incontrato il Dio della Bibbia, presto o tardi andrai a incontrarlo lì, dove ci dà appuntamento. Ci arriverà dopo, non lo so, parte da lì per arrivare a, qualcun altro parte da qui per arrivare, no? A incontrare il Signore nelle persone, però che si parta da un punto, che si parta dall'altro, se si tratta dell'incontro con quel Dio lì, con quella storia lì, chiaro, si andrà sempre a finire.
Come si fanno una fede da ricchezza, la ricchezza è la sua vita, no? Certo, fede di
E che cos'è quella fede lì? Avanti, cosa diciamo quando diciamo fede della ricchezza? Riflettiamo. Cosa diciamo? La devozione non cambia le persone, ragazzi. Se diciamo fede della vecchia, dipende cosa intendiamo per fede. E per questo vi ho fatto la domanda. Se per fede intendiamo ciò che è la fede, cioè un rapporto interpersonale d'amore, chiaro che una vecchietta analfabeta può avere scoperto Dio e avere con Dio un rapporto interpersonale d'amore. Certo che lo può avere, perché no? Perché se non ha avuto la fortuna di scoprirlo per certe vie che erano le strade maestre, può averlo incontrato per vie secondarie. Mica c'è solo la strada maestra per arrivare a Roma. Dico bene, può benissimo averlo. Ma allora, ben inteso, parliamo della stessa cosa. Perché se per fede della vecchietta mi intendete il modello di cristianesimo che oggi assolutamente si rivela inconsistente, fasullo, beh, allora non mi venite a dire che guarda bene,
capito?
Benissimo. Allora per questo ti ho chiesto. Non importa se è analfabeta. Analfabeta vuol dire che non ha potuto accedere per questa via, per la via maestra. Non ha potuto accedere, probabilmente, per la via del contatto con la scrittura. Ma non è detto che non abbia acceduto attraverso la mediazione umana o la comunicazione umana, orale, quindi di rapporti umani, con la stessa sostanza, con un prete, con una mamma che l'ha educata da piccola, perché va educata a certi valori, perché si sono trasmessi per testimonianza, con un babbo, con un marito, che so io, insomma, con una storia personale, con una storia umana che gli ha portato Dio vicino, cioè l'ha messa in comunicazione, entrata nel Dio d'Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Gesù, come l'alfabeta, bene, nessun problema. Dio non si lega alle vie maestre, o se, cioè, Dio ne ha tante di vie, l'incontro con Dio ne ha tante di possibilità. Però attenzione, dopo non fare la trappola di dire: ah, siccome anche una vecchietta analfabeta può raggiungere la fede, attenzione bene il passaggio, quindi restiamo analfabeti e così raggiungeremo la fede. Questa è una trappola, non confondiamo i fischi con i piatti, perché a me per esempio, che ho studiato, a me non è certo chiesto la fede dell'analfabeta, mi dispiace. Ad Abramo è stata chiesta la fede ad Abramo, a Mosè è stata chiesta la fede di Mosè, fondatore di un popolo, padre di una costituzione, diremmo noi oggi. Insomma, a ognuno i suoi compiti, però attenzione a non fare il discorso che sarebbe minimalista e turlupinatore di dire: ah bene, allora io mi accontento del mio analfabetismo e vado in paradiso con l'ignoranza, perché dice che l'ignoranza è l'ottavo sacramento che porta tutti in paradiso. Questo è il discorso qualunquista e addirittura squallido. Cioè, a noi, per esempio, è difficile dire che dovremmo prendere come parametro la fede della vecchietta. Che quella vecchietta, nonostante la sua carenza di mezzi, sia arrivata ad un incontro interpersonale con Dio, significa che è possibile veramente a tutti. Che il Dio della Bibbia, Dio d'Abramo, d'Isacco e di Giacobbe, non fa distinzioni di persone. Che però, siccome lei non ha avuto la fortuna di, e nonostante questo è arrivata a, io debba prendere quello come mio modello, questa è una trappola. Mi capite, sì? Mi capite che svicolare, no? Per andare, insomma, per restare comodi dove... Questa è una trappola che viene usata, io non lo dico perché
è un'analisi ben preciso
per difendere delle posizioni religiose di comodo, di mancanza di conversione. Questa è una trappola.
Io non rimonto ancora. Però noi, insomma, direi di base, per poter essere cristiani veri, non ci troviamo, anche se noi non siamo venerdì. Le conoscenze che abbiamo non dovrebbero consentirci di avere questa fede sicura,
Ma cosa vuol dire questo discorso?
Io penso di sì, ma...
Quelle che abbiamo, quindi, cosa pensi? Cosa ci sta dietro? Quindi non c'è bisogno d'altro, diciamo basta così, questa è la trappola. Saluto, buonanotte. Se dietro c'è questo è una trappola. Se dietro c'è, ma in quello che abbiamo di quello che abbiamo.
Forse la signora
c'erano già i mezzi per una conversione più reale di quella che io invece ho fatto. Questo può essere un discorso serio, cioè dire: ma io mi sono convertito. Questo sì che può essere un discorso serio. Posso dire che non ho avuto tutto il necessario per fare delle grosse scelte? Questo sì che è un discorso serio, perché è un esame di coscienza radicale. Ma se uno mi dice: ma io con tutto quello che ho avuto non basta, quindi basta, cosa vado a cercare di più? Questa è la trappola di chi fa il minimalista, cioè dice: basta così, basta, sempre in cammino, sempre cercare, ma basta, siamo arrivati, stop, cosa tu sta fanno, sta ricerca, questa è la trappola. Spiego? Bisogna riconoscere quale delle due cose è implicita nella tua domanda. Questo è il nostro
senso. No, una domanda fuori, perché dico, gli elementi, tutti i luoghi sono già nella messa, che mi prezzo, sono prezzo, no, cattivo, cioè gli elementi per poter dire.
E come si verifica allora che quelli che hanno questi elementi poi non riescono a testimoniare? Ah, è qui il punto, vedi che ti stavo portando prima quelle due possibilità. Come si spiega allora? Si spiega solamente con la trasformazione del cristianesimo in un sistema legalista e formalista di appartenenza ad un gruppo, folklore religioso, punto e basta.
Questa è la stessa cosa che studiare la Bibbia per avere una buona informazione religiosa, per cui io l'ho contentato dal punto di vista intellettuale, ma questo studio non porta verso altre strade.
Eh già. Sarebbe un'altra maniera di addomesticare il cristianesimo a qualcosa di club.
Comunque, se per caso facessimo Luca, faccelo come ci hai fatto Marco, tenendo conto che è Luca. Cioè, voglio dire, come se fosse la prima volta. Io devo far finta che per me che sia la prima volta, però cioè non dando per scontato che noi siamo già.
Ma tu fai finta che resta una finta.
Non faccio finta. Cioè voglio dire, come se veramente fossimo analfabeti.
Comunque a me è deciso.
Guarda che.
Tu ce l'hai con il mio registratore.
Anche nel marito ci si innamora, non è più come le prime volte.
Sì,
dopo.
Va bene, però volevo dire, tanto visto che ci saranno delle persone nuove, e quello dovrebbe, no, lo spirito.
Nel caso che vengono.
Qualcuno
voi vedete di far di tutto, come diceva prima cosa, fare questa provocazione, questo salto, perché se non avviene, io penso che non sembri preciso, noi dobbiamo interrogarci, ma cosa fa? Non è un evento da lasciare così, in un angolo questo, da lasciarlo lì come una delle tante cose che si fanno in una parrocchia, che ogni anno ricomincia e gira. Questo non è così, Se è così, io do le dimissioni, bisogna che faccia altro.
Noi ci auguriamo che non sia così, anche perché per noi quest'anno è l'anno primo, l'anno uno, in un certo senso, cioè è come un tentare di ricostruirci o di metterci forse per la prima volta insieme come comunità. E allora non credo che possa essere la stessa cosa.
Non dipende dal fatto che avete cambiato parte.
No, non è quello. È
dipende
noi che...
per quanto riguarda il nostro incontro. Dipende se il nostro incontro si allarga o si fa un salto di una svolta, insomma, ecco, decolla per un'altra.
Cioè non dicevo in quel senso lì, dicevo nel senso che veramente anche noi ci rendiamo conto che o
o lo facciamo sto salto di qualità come comunità, o lo facciamo, oppure non c'è da dubitare fortemente, insomma, che possa avvenire in seguito, perlomeno per questo gruppo di persone. Altre che verranno saranno un'altra storia, un altro discorso. Cioè, lo sentiamo questa esigenza, cioè sentiamo questo bisogno, e allora io veramente mi auguro che non passi così, come se fosse...
Si è detto?
Dove? Che cosa? Loro l'hanno chiesto.
Stasera
no, ma stasera non sono stati avvertiti di questa sera, e di questa sera no, perché...
Quindi,
si aspettava di avere il calendario, sì. Adesso esplicitamente l'avevano chiesto loro. Poi anche San Bernardino ha detto che potevano essere interessati. Ma io direi a sto punto di farlo proprio, anche perché si era detto al Pelingo nell'incontro diocesano di giugno, si era detto, anche se poi dopo non si è molto puntualizzata la cosa, di approfittarne tutti, insomma, le parrocchie circostanti, perlomeno quelle che è più vicine, no? E allora faremo in modo di dirlo, insomma, anche all'Annunziata, al Duomo. La più grossa è l'Annunziata, perché al Duomo ci sta. Però sono convinta che anche se lo diremo non è che verrà tanta gente,
eh? Ma forse, forse anche perché si fa ricadare, se allora si può fare da un'altra parte.
Ma infatti questo era stato chiesto, di spostarlo a Mazzaferro, però sinceramente a noi non ci stava molto bene di spostarci a Mazzaferro, perché a parte il fatto che tutto a Mazzaferro sa da fare sempre, noi che abbiamo più bisogno, voglio dire, cioè abbiamo anche il parroco assente, non ci sarà quasi mai, per noi è un punto di riferimento importante a questo momento qui, e poi non vedo perché qualche volta non si possa spostare anche gli altri. Uno che si deve prendere la macchina, tanto Mazzaferro, hai visto dov'è la chiesa, tanto prenderla per andare lì che venire qui, voglio dire, non è quello la sostanza che cambia molto. E poi c'era anche il problema che a Mazzaferro, hai visto com'è la struttura, lì è un freddo da morire, all'inverno io ho sempre sentito freddo, sono sempre venuta via con qualcosa addosso, invece qui bene o male, anche se fossimo in tanti, di là ci stiamo e si riscalda in 10 minuti, quindi il problema questo non c'è. E poi di non lo so se è meglio se è peggio, viene deciso così.
Comunque, secondo me, adesso offrendo altri, offrendo altri, per noi non è che cioè, il discorso cambia di molto. Questo è quello che dicevi, che questo si deve tradurre in una spinta innovatrice, se vogliamo, no? Chiamarla così, che deve tradursi in un qualcosa che scatena, cioè scatena.
Ah, certo.
Cioè, se vengono altri avranno modo, ci saranno energie in più che domani si
sì, per voi sì, però come fatto globale, cioè la storia di questi incontri anno quarto, se avviene un cambiamento significa che non stanno girando a vuoto.
Scusa, un cambiamento che noi ci dobbiamo aspettare, però adesso abbiamo parlato di questo.
Entra,
ma arrivasse questo e non arrivasse quest'altro,
voglio escludere,
dire, no, se arrivasse questo, anche questo cambiamento, però la nostra parrocchia, cioè a livello parrocchiale comunitario di noi qui persone, adesso diventeremo l'unico, a livello nostro poi anche di pratica catechistica, pastorale, eccetera, eccetera, non c'è cambiamento. Io di nuovo mi interrogerei, capito, perché poi iniziamo il discorso con altre persone che poi non ci sono di nuovo. Cioè, io mi vorrei interrogare anche su questa situazione, cioè noi come traduciamo in pratica, come viviamo questa novità che è entrata dentro di noi, come la trasmettiamo. Cioè, l'unico modo di trasmetterlo non è quello di...
Non è quello, cioè, è uno dei segni anche quello di uno smuovere una comunità.
Sì, però mi pare che bisogna fare attenzione anche a quest'altro.
Ah, davvero?
Cioè, adesso voglio dire, ormai sono 30 anni che ci troviamo. Allora il catechismo, è cambiato qualcosa nel catechismo. è cambiato qualcosa nella liturgia, è cambiato qualcosa nel dare i sacramenti, in chi riceve. Mi pare che è cambiato qualcosa nei nostri rapporti, nei rapporti
soprattutto tra, è cambiato qualcosa nei rapporti tra le due parrocchie, cioè più vicino. È cambiato qualcosa nell'impatto nostro con la comunità? Nostro, cioè, se qui è entrato del lievito, cosa ha fatto? E se non ha fatto niente, dov'è il lievito?
Ma secondo me qualcosa ha fatto. Certamente non sono dei cambiamenti così travolgenti come noi vorremmo vedere, però secondo me qualcosa ha fatto, perché io non mi pare che la situazione di oggi, pur con tutte le difficoltà, proprio i problemi che ci sono, di cui forse siamo ancora più coscienti di prima, ecco, è aumentata la coscienza rispetto a qualche anno fa. Quindi anche se i risultati proprio così da toccare con mano non ci sono, però una diversa disposizione da parte nostra, una maggiore sensibilità ai problemi e al modo di porsi nei confronti degli altri, secondo me c'è, perlomeno parlo adesso di noi Gadana, capito? Cavallino non lo conosco per niente, la realtà, però è anche vero che Cavallino non è venuto, quindi voglio dire, da qui può aver tratto poco frutti, sei venuto solo tu, quindi
adesso, a parte se...
quindi qui mi pare che ci sia questo,
che uno vive anche fuori, anche
sì, però adesso
adesso stiamo parlando di questo e quindi focalizziamo questo.
Io dico, però qui parliamo di una realtà.
Ma tu non lo puoi fare in confronto, perché loro non puoi pensare di cambiare,
non sto parlando di Torino,
in generale.
Non dico, parliamo, voglio dire, qui parliamo di una comunità di base. Diciamo come si parla, la comunità che fa un cammino, no? Questa comunità quindi ha delle dinamiche comunitarie, è interessata da tutti questi altri fattori, la pastorale, per se stessa, perché è una comunità in cammino. Quindi io per questo che mi interrogo anche in questi ambiti precisi. Sì,
perché è ovvio che da noi qualcosa si sta muovendo, perlomeno di da questi impressioni.
Sì, è molto in embrione, capito? Però embrione, dopo dipende. Però,
anche da quello che sapremo dare noi. Questo vuol dire molto.
Io personalmente devo interrogarmi principalmente sulle mie responsabilità, non su quelle degli altri. Io mi accorgo che per me è duro sbattere con più.
Ma per questo non è solo per te.
E allora io sinceramente devo farmi la colpa se, voglio dire, più delle volte di fronte a un muro così dici ma lo lasciare stare qui, a chi gli piace, insomma. Io spesso e volentieri mi sono sempre più che altro tirato indietro. Io
bisogna interrogarmi su queste cose. Comunque, perché devi sacrificare la tua vita, la tua esistenza, la tua famiglia, tutto per poter combattere contro i muri.
Ma comunque Eden a un certo punto non è più sacrificarla. Cioè, nel momento in cui tu lo senti, cioè nel momento in cui sei mossa dal di dentro, non è più un sacrificio.
Non so,
è fatica,
però c'ho sempre i richiami dei doveri che verso la famiglia e verso il lavoro, perché tanto è un modo di stare con gli altri anche quello e di servire gli altri.
Certo, no, ma poi forse non ho capito bene io, ma voglio dire, questo sbatterti che tu dici, no? Contro le altre realtà, contro le altre, alla fine diventa quasi inevitabile, e cioè inevitabile nel cercato, voglio dire, proprio voluto, quasi desiderato, anche se ti comporta comunque sempre una difficoltà, cioè perché l'impatto con una realtà diversa da corpo estraneo, cioè, però voglio dire, alla fine non credo che sia, ecco,
non è che mi avvilisce,
sì, ecco, anche punto, se continuo... ecco, il senso lì, punto.
Per esempio, noi siamo tutti nel Consiglio Pastorale, per esempio, no?
Sì,
però comunque ho le
no,
io,
allora, adesso che hai aperto
allora, io non mi interrogo.
Io non mi ci sono messo nella lista.
Però
Don
altri,
Davide,
però gli altri ci hanno messo.
Ce ne sono alcuni che parlano di
ha messo quelli della
quelli del diritto canonico.
Sì, no, ma lei al di là del diritto canonico sta fortemente votata, quindi
secondo me lei non può venire meno a questa fiducia che la gente gli ha dato. Tu puoi dire quello che ti pare.
Mi dici così,
questo no, 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 io te l'ho già detto, mica te lo dico adesso.
Perché dopo è come il fatto di quando Don Augusto va a chiesa per la catechesi, ma a me c'è troppo fa paura.
Questo già
è successo. Il consiglio
è uguale, cioè no, dopo io lo sento come, cioè qualsiasi cosa io mi, e dopo si richiede l'impegno. L'impegno dopo io mi si ammucchiano tante cose.
Le proprie possibilità di tempo e di capacità.
Non è vero, perché dopo io soffro se non posso dare.
Ma devi soffrire un po'. Un po' devi soffrire.
Ma lo vedo dopo di
fare. No, no.
Comunque tu stavi dicendo un'altra cosa.
Io stavo dicendo perché insiste a interrogarci su questo, perché è inutile che andiamo a cercare di dire che è a caso meglio, oppure ognuno nel lavoro che si fa. Noi qui bisogna che ci interroghiamo su di noi insieme, nell'insieme, noi come comunità in cammino. E, dato che alla fine dei conti poi abbiamo anche questo altro aspetto di vita comunitaria, bisogna che si traduca lì per primo, no? Quello che nel tempo è maturato. Per questo io mi indago. Allora, se lì non si traduce, allora bisogna che ci lavoriamo un po' su.
Sono cose che non si devono forzare le cose, però capisco, perché tutte le cose forzate poi stancano. E la gente si arrende facilmente perché.
Forzate.
Se qua c'è un cambiamento dentro di noi, che si traduce nella nostra famiglia, si traduce nel lavoro. Se poi dopo questa comunità non è di Gadana, non cresce insieme Gadana, Capocavallo e Cavallino, non è che, anzi,
però capisci, voglio dire,
di campanilismo,
voglio dire, di no, per carità, campanilismo, per carità, guarda, è un fatto semplice di...
Non io di la testa della Madonna del Giro l'ho vissuta malissimo, credimi, io lessi...
E chi è che l'ha vissuta bene? Si è sciolta solo sotto l'ultimo sole questa tensione che tutti abbiamo vissuto.
Ma veramente per me non c'è una festa più pagana di questa, non si è dimostrata, quasi come le feste dell'unità davanti, hanno lo stesso...
Ma per certo che l'abbiamo sempre contestata, però diciamo che tutto sommato alla fine, cioè io perlomeno l'ho vissuta così in quel momento, la messa ultima della domenica pomeriggio, non so se tu c'eri,
sì, sì.
È quella fuori, no? Io l'ho vissuta.
No, la domenica pomeriggio no.
Quella domenica invece pomeriggio, che è stata poi la prima messa che ha detto Don Davide della Madonna del Giro, perché il sabato l'aveva detta uno, la domenica mattina l'ha detta, c'era il vescovo, è stata la prima messa che ha detto lui da solo in quella circostanza. Io l'ho vissuta proprio come un momento di grande distensione, cioè avvertivo che non c'era, erano cadute tutte le barriere, le cose che c'erano state nei giorni, nei mesi precedenti, eccetera. Cioè non c'era più quella rivalità, quella differenza, insomma, mi è parso bello, quel momento lì ha sciolto tutto. È un peccato che tu non ci fossi stata, perché ho sentito che molti hanno condiviso sta roba qui, però io non so se è soltanto un fatto emotivo, ma dopo ho visto insomma che anche i giorni successivi sono stati diversi dai giorni precedenti.
Le parole del prete del sabato pomeriggio quando ha detto questa pioggia è un miracolo, è stato un miracolo che ha rovinato tutti i fiori, ha rovinato tutto, però guarda, poteva essere anche un segno.
Forse quello l'abbiamo pensato un po' tutti, guarda, cioè forse hai capito, è stato tutto un miracolo secondo me quella festa. Sia la pioggia che il sole del giorno dopo.
Dopo dipende se hanno recepito anche questo messaggio, che non credo che...
Ma io credo che abbia fatto pensare molto invece. Perché voglio dire, noi ci possiamo sbattere quanto ci pare, ma poi dopo la pioggia viene quando vuole, il sole viene quando vuole.
Però insomma, in fondo, dei risvolti positivi adesso ci sono imputato lì, ci sono stati, sono entrati dei fondi, e questi fondi sono serviti per... cos'è stata acquistata la televisione?
Sì, ma a parte quello, cioè secondo me alla fine ci sono stati dei risvolti positivi,
ecco,
pur tutto dentro tutta questa sofferenza che ha durato parecchi mesi per parecchie persone.
Trovare il modo di coinvolgere la gente in maniera diversa, con gli stessi risultati, ecco.
Sì, ma infatti mi pare che adesso insomma ci sia perlomeno questa tentativo, insomma si sta facendo.
Certo che ci vuole il tempo, non sono cose che si possono stabilire a tavolino.
No, assolutamente, non si possono neanche forzare.
Però ecco, l'importante è che da parte nostra, come diceva lui, da parte nostra, che in qualche modo dovremmo essere il portavoce, in qualche modo dovremmo essere i primi a testimoniare, dovremmo essere, ecco, che da parte nostra ci sia questo desiderio, e se c'è il desiderio c'è anche, dopo si traduce. Non può non tradursi, si devono trovare le strade, gli strumenti.
Comunque lui faceva un'osservazione, ad esempio consiglio pastorale, no? Consiglio pastorale, se ci sono delle persone che hanno imparato a ragionare con la parola del Signore in mano, hanno cominciato a misurare la propria vita con certe misure, è chiaro, nel consiglio pastorale porteranno questo soffio, se ce l'hanno, questa misura, questo stile, che vuol dire cominciare a dare al consiglio pastorale almeno una qualche apparenza di una fraternità cristiana.
Però purtroppo non è così.
Ecco, ma se non,
non
è
così, ad esempio, quello che si pretende, secondo me, dal mio punto di vista, io non sono il prete, però quello che si pretende dai catechisti, cioè una formazione di base indispensabile, obbligatoria, senza la quale non fai catechismo, e questo, questo lo si dovrebbe in un certo senso pretendere anche dal consiglio pastorale. Invece, adesso tu stai dicendo, noi qui siamo tutti del consiglio pastorale, sì, però tutti gli altri che non ci sono, sono più di noi.
Non mi devi dire no, che si dovrebbe pretendere, perché là così io se non ci posso venire.
Ma no, in quel senso,
ma Ede. Ma cioè, lei parla per il catechista.
No, io parlo anche per il consiglio pastorale. Cioè, il consiglio pastorale, qua c'è gente che ha dovuto entrare per forza nel consiglio pastorale, però non gli passa neanche l'anticamera del cervello, che è un minimo di informazione.
A certe persone ha fatto bene a riprete, entrare nel consiglio pastorale. Perché quelle, quando sono fuori, tu lo sai quello che sono, certo, quello che hanno fatto e quello che hanno detto, portandole dentro invece devono vedere con mano, toccare.
Sì, quello va bene da quel punto di vista lì, può essere positivo, però porta miseria che il consiglio pastorale non è un luogo di potere, ma è semplicemente un luogo di servizio, e questo l'ha detto Don Davide ripetutamente, però...
Come dice Don Agostino, un conto è dirlo e un conto è viverla.
Però mi hai cambiato le carte in tavola. Io non volevo dire che una volta che si è eletti o entrati nel consiglio pastorale, questi dovrebbero automaticamente o per forza o per obbligo, per legge, partecipare a questi incontri, perché tra l'altro non servirebbe a niente. Io volevo dire invece un'altra cosa che mi pareva quello che ha accennato lui, cioè qui ci sono delle persone che hanno 2, 3, quest'anno 4 anni di percorso di questo genere, che sono nel consiglio. Queste persone, se è vero che hanno incontrato il Signore o il lievito, bisogna che lo mettano lì, per dire, come dicevamo prima, insomma, si deve vedere qualcosa da questi incontri. Lui faceva un esempio anche questo. Non che coloro che sono stati eletti, no? Quindi dovrebbero... Ma io adesso mi muovevo nell'altra direzione, che è quella, quelli che ci sono di qui o di questi incontri, nel consiglio pastorale, cosa portano? Riescono a portare l'afflato, lo stile, il soffio dell'ispirazione evangelica alle cose che si dicono, alle cose che si fanno? Riescono a portare il criterio cristiano, che è quello di misurarsi con Gesù?
Non siamo
in grado di farlo. Ah, si vede quando si ragiona di una cosa qualunque, no? Tante volte i consigli sono dei luoghi come i consigli comunali. Ma se sono come i consigli comunali, che consigli pastorali sono? Cioè, dov'è la caratteristica cristiana? Se non c'è, fammi vedere.
Però se questo confronto con i consigli comunali ti riferisci, cioè se per fare questo esempio ti riferisci al fatto che qui come là ci si scontra, ci si batte, ci cosa, a me sembra che certe volte sia quasi inevitabile, perché se di fronte a certi problemi, di fronte a certe posizioni, se uno non la condivide, se uno non la ritiene giusta, entra in palo la coscienza, quindi a un certo punto uno non può nemmeno stare d'amore d'accordo, cioè bisogna che faccia la sua battaglia, ma come si fa nel consiglio comunale in un certo senso, perché là dovrebbe essere fatta anche là. Dopo bisogna vedere perché si fa anche là.
Apposta, perché se è un luogo di scontro di opinioni, è un luogo dove si va ognuno a difendere la propria visuale, chiaramente un consiglio di questo genere non sarà mai né pastorale né cristiano. E non concluderà molto di buono per l'educazione di una comunità. Se invece ci sono delle persone che hanno come norma più grande delle proprie opinioni, delle proprie vedute, una norma suprema che è Gesù, che è la sua parola, che è l'ispirazione biblica della vita, è chiaro che su quello non si può mica non convergere. Ma su quello... E se non c'è quello al di sopra di tutti, che consiglio è? Cioè, che cos'è che si consiglia? Perché consiglio pastorale vuol dire mettere insieme delle persone per aiutarsi a valutare cristianamente il da farsi. Cristianamente il da farsi, col criterio di Gesù.
Sì, ora,
se invece si arriva lì a fare i confronti tra opinioni diverse, è chiaro che siamo ancora al livello del consiglio comunale.
Ma il problema secondo me però dell'Agostino non è che uno non è che va lì con l'intenzione di scontrarsi su opinioni, però sì, verificano situazioni tali per cui...